Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Di Japanese Freight Train alle 9 minuti. Allora, caro Alessandro Di Rocchi, hai visto che ieri abbiamo parlato di Giappone, no? Con Pio De Emilia in collegamento da Tokyo, Sky TG24, eccetera. Oggi apriamo uno spiraglio, chiamiamolo. Allora, facciamo così: per il momento apriamo uno spiraglio, poi apriremo magari piano piano un buco, poi una porta, poi chissà cosa faremo, nel senso che sono mondi da scoprire e di cui non sappiamo veramente nulla. Ieri parlavo con questo mio amico che tra poco vi presento, Francesco De Luca, scrittore, poeta, traduttore dal cinese, anzi ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoci. Allora, ieri parlavamo e lui mi diceva con grande modestia: ma guarda che neanche io so nulla di quel mondo, perché è un mondo talmente pieno di cose che anche per chi ci finisce dentro, lui ha vissuto 10 anni in Cina, è un mondo inabbracciabile. Sì. Quindi facciamo piccolo focus su Francesco. Ora vuoi raccontare un attimo la tua storia, poi parliamo del libro di cui stiamo. Tu che fai? Cioè, tu a un certo punto inizi. Tu hai imparato il cinese prima di andare in Cina, se non sbaglio.
Sì.
Cioè, in Italia l'hai imparato?
Sì. Dopo la laurea non ho studiato cinese all'università, ho studiato giornalismo.
Sì.
E ho cominciato a studiare cinese per la mia grande passione. Sono impazzito totalmente dal mio primo viaggio in Cina, sono rimasto folgorato. E sono partito senza più tornare per 9 anni.
9 anni in Cina? 9 anni in Cina?
Sono partito sempre. Pechino, Tianjin, poi ho girato, qui ho vissuto.
Sì.
6 anni al nord e poi 3 anni.
Conosci Harbin?
Sì, come no?
Sono stato ad Harbin. Io pensavo, quando dicevo vado in Cina ad Harbin, la gente diceva: dove?
Perché?
Lo so. Sono andato perché la mia compagna doveva fare uno spettacolo lì.
Ad Harbin,
perché un impresario cinese portava in giro questo spettacolo. Sì. E una tappa in Cina era ad Harbin, un posto che, ecco, lui conosce perché ha vissuto in Cina. È una città sotto la Siberia,
Che
uno dice: ma che è questa città? Fa 10 milioni e mezzo di abitanti, sì, Harbin, che non conosce nessuno.
Sì.
Dove fanno sculture di ghiaccio,
esatto,
campionati del mondo in scala 1-1, è una cosa
meravigliosa, con le luci.
Ma arriva a meno 30, meno 40, una cosa.
Anche meno 50.
Sì, una cosa da morire. Quando sono andato io a marzo, la gente diceva: ma qui è primavera, fa solo meno 10.
Ah, ok. Ti puoi tenere soddisfatto, diciamo, no?
Quasi a maniche corte.
Quindi, Francesco, diciamo, 9 anni in Cina, ti sei fatto un'idea del mondo, dell'universo, della cultura cinese.
Sinceramente, solo qualcosa. Infatti, mi ricordo una cosa, proprio un aneddoto, anche sciocco, se vuoi. Quando ho cominciato a studiare cinese, ho avuto la fortuna di studiare con uno dei più grandi sinologi, si chiama Giorgio Trentin, che adesso insegna a Macerata, se non erro, e lui si girò, è entrato in classe, incominciò a ridere come un pazzo. Diciamo: ma è pazzo, no?
È pazzo.
Non sapeva da dove cominciare. La stessa sensazione che io quando insegno ai studenti, a uno che è da zero, la descrizione giusta è quella del salto nel vuoto. O salti o non salti.
Certo.
Quando affronti la cultura e la lingua cinese,
veramente.
Nel mio piccolo, ragazzi, quello che pensai stando ad Harbin, che dico: noi di questo mondo della Cina non conosciamo niente.
Sì.
Niente.
Devo dire, mi mandò una volta una cartolina un mio amico che andò in Cina anni fa e mi disse: questo è un posto inquietante, di una violenza sommersa, no? In qualche modo, imperscrutabile, però potentissima. Tu confermi?
Assolutamente. Ho scritto anche un libro sulla Cina.
Sì, tu hai scritto anche un romanzo, si chiama Karma Hostel, che è un po' il racconto, no, dei tuoi anni in Cina, romanzato, però insomma racconta un po' della tua esperienza, che si può trovare in libreria. Karma Hostel, non sei qui per questo, anche se poi ne riparleremo ancora, perché in realtà ci presenti un poeta che noi non conosciamo, nessuno di noi, anche perché non era tradotto in italiano, questo poeta, quindi l'hai portato tu in Italia.
C'erano tre poesie negli anni 90 in un'antologia edita in Audi e basta.
Sì. Certo che, ragazzi, tradurre oggi nel 2020 un poeta, peraltro cinese, portarlo in Italia è un'operazione bellissima e folle, che soltanto te e i ragazzi del vecchio editore che edizioni che pubblicano libri
di qualità
e con grande coraggio, devo dire la verità,
meno male
che c'è. Allora, lui si chiama Aids. Questo
giusto.
Ho pronunciato bene?
Sì, detto benissimo.
AIDS. In realtà è scritto
non è IT.
No, perché la I, ho scoperto, la I finale non si pronuncia.
Esatto. Dopo la Z, ZI non si pronuncia, un po' Z.
perché è scritto, diciamo, è scritto I con l'H davanti, Z.
Quindi però andrebbe un po' aspirato.
Hides. Ok, Hides. E questa sua raccolta di poesie si intitola Un uomo felice. Ora, anche qua, secondo me, concentrandoci solo su un poeta, anche qua c'è quella sensazione di cui parlavamo prima, di non so da dove cominciare. Nel senso che è un mondo, un universo talmente folle, talmente pieno di cose, di contributi, di idee, di spunti,
di contraddizioni,
che veramente non si sa da dove cominciare. Innanzitutto, in una vita molto breve, perché questo poeta è vissuto a 25 anni ed è morto suicida a 25 anni. Ci racconti un po' la storia di questo poeta? Innanzitutto, tu come l'hai conosciuto? Raccontaci proprio banalmente come ti sei imbattuto in questo poeta.
Del tutto casualmente. Appassionato di cultura cinese, di lingua cinese, di poesia, ovviamente, principalmente di poesia, quando per caso mi sono imbattuto e ho sfogliato le sue poesie, ho detto no, basta, mi compro subito l'opera Omnia.
Sì.
E ho cominciato a scendere, perché mi piace immaginarmi come una discesa in una piramide, perché veramente non è una scoperta,
una sorta di speleologo, insomma,
esatto,
che
esatto,
va in profondità, negli anfratti,
Indiana Jones, una sorta di Indiana Jones. Sono sceso in questa, nella mia mente, attraverso gli ideogrammi, e una sorta di viaggio psichedelico. E poi, come poi racconto anche nella postfazione del libro, un'altra cosa straordinaria, perché almeno per me è stato straordinario il modo con cui si è poi concretizzata la pubblicazione.
Sì. Sì, sì.
Tramite un amico comune, un amico di Chengdu, che poi non era un artista, ma vabbè, musicista, un folle, vabbè, era un'altra storia incredibile. E mi ha fatto: guarda, io ho un amico poeta, vi presento, così chiacchierate, no? E lui, parlando di poesia, ovviamente chi è che non parla di poesia in questo modo, gli ho detto: guarda, ho scoperto quest'autore, mi sono innamorato, è geniale, è veramente esplosivo. Mi fa: quale? Faccio la foto e gli mando la foto del libro, della copertina, e lui, sorridendo, su, vabbè, se immagino, insomma, mi risponde su WeChat, che è il WhatsApp cinese, e mi fa: ma questo libro l'ho fatto io. E quindi avevo uno su un miliardo e mezzo di possibilità.
Hai beccato proprio il cinese che ha curato.
Il cinese che aveva curato, e non solo, è uscito cinese fuori la conversazione, io ho fatto la foto. Cioè, proprio. E quindi poi da lì, sinceramente io l'ho visto lì come un segno, cioè,
certo.
No,
magari è solo caso, però
considerando una lingua che è fatta di segni, in questo caso il segno non poteva.
Quindi tu lì hai fatto una selezione, diciamo, dall'opera Omnia di questo poeta, sì, che si chiama appunto Aiz, hai fatto una selezione di poesie, le hai raccolte, 80 poesie raccolte in questo volume che si chiama Un uomo felice. Lo ripeto, compratelo, perché ragazzi, tra l'altro, compratelo, io non so nemmeno se questo libro esista in versione Kindle, cioè, però compratelo, sì, cartaceo, secondo me, perché alla Kindle, se volete leggerlo sulla spiaggia, è comodo, magari, insomma, ve lo portate in giro, oppure tutte e due, no? Comprate cartaceo e Kindle, però cartaceo, perché veramente c'è una grafica pazzesca e delle copertine bellissime, cioè sono dei ragazzi che curano moltissimo.
Bello, sì, le copertine nell'epoca del digitale, questa è una cosa molto particolare, che va conservata,
sì, perché diventa del vecchio editore, diventa un oggetto da collezione. Quindi, diciamo, tornato alla storia di questo ragazzo, potremmo dire, che muore a 25 anni e che lascia però...
In che modo poi?
Sì, adesso lo racconteremo in un modo molto tragico, però molto evocativo, perché lui, vabbè, diciamolo, si sdraia sui binari di un treno e si fa travolgere da questo treno. Tra l'altro...
Si fa spezzare a metà.
Sì, tra l'altro...
In una zona particolare, ho letto, cioè, sì, simbolica, anche la zona che lui sceglie.
Sì, 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 sì.
Non va, cioè, si sposta, diciamo così, e sceglie un punto... Che poi si è voluto trovare un significato al posto dove
non si saprà mai. Certo. Però effettivamente è molto intrigante, ci sono tantissime ipotesi,
sì.
La più importante, anche la più probabile, è che lui abbia scelto quel posto perché è il punto di partenza della Grande Muraglia,
sì.
E quindi ricco di carico di energia, anche di simboli, l'inizio del grande muro che è uno dei simboli della cultura e dell'impero cinese.
Cinese.
E quindi chissà.
Questo ragazzo di soli 25 anni, Aiz è uno pseudonimo, no? Che vuol dire lago, se non sbaglio.
Nel dialetto, sì, giusto.
Dialetto mongolo.
Nel dialetto della Mongolia interna, che poi è stato anche assorbito dalla lingua comune,
sì,
quindi dal mandarino.
Quindi lui trova questo pseudonimo, che vuol dire tradotto lago, però lui si chiamava Zha Haisheng, dico bene?
Zha Haisheng.
E là, com'è, scusa?
Zha Haisheng.
Ok, ah sì, perché poi è bellissima cosa che il cinese ha questa musicalità, no? Sì. Quindi tu devi, se non cioè la devi quasi recitare, cioè nel senso, no? Ci sono questi alti e bassi, no?
Il cinese ha quattro toni più un quinto tono atono,
sì.
Ed è di uno splendore incredibile, veramente. Poi leggeremo.
Adesso ci leggi, certo, no, che voglio sentire la musicalità, voglio sentire.
Il cantonese, che è un dialetto, possiamo dire, del cinese, magari qualcuno non sarà proprio d'accordo, però sono nove toni. 9, cioè non 5, 9.
Quindi proprio sfumature. E poi tu mi dicevi una volta, se non sbagli, se sbagli il tono puoi dire anche cose diverse.
Sì, poi,
questa cosa è sempre molto
affascinante. Aneddoti di errori grossolani. Cioè, invece di dire una cosa ho detto una parolaccia e tutti quanti mi guardavano così.
Perché magari la parola è quella, però detta col tono sbagliato diventa un'altra roba, un'altra storia. E lui dice, mi chiamo, scusa la mia pronuncia che non è ovviamente la tua, Zha Haisheng, sono un lettore di filosofia presso l'Università di Legge, la mia morte non ha niente a che vedere con nessuno, ogni mia volontà precedente non è più valida, i miei manoscritti postumi devono essere considerati a Luo Ye,
un suo verissimo amico,
dell'ufficio editoriale di October, affinché li amministri. Questo è un biglietto che lui lascia sul treno, sui binari del treno, prima di uccidersi, dopo due giorni dal suo 25esimo compleanno. Ora lì nascono, a parte il biglietto che ricorda molto quello di Cesare Pavese,
che diventa leggenda.
Oh, lui, mi raccontava Francesco, lui praticamente, diciamolo pure, è diventato poi un mito in Cina, un po' un Jim Morrison, cioè una figura quasi una rockstar dopo la morte.
È morto giovane a quell'età, suicida.
Non lo era prima.
Anche perché lui la scelta insomma, la sua decisione, che è stata questa, è immutabile, è dovuta alla sua passione estrema per la poesia. Cioè lui ha reso poetica la sua vita fino all'atto estremo. E quindi questa coerenza estrema, anche folle per qualcuno, giustamente potrebbe essere,
certo,
lo ha reso rispettabile per alcuni sensi, perché molti parlano di poesia però poi non vivono la poesia,
certo.
Scrivono quello che serve, un po' per piacere, un po' per istinto, quello che è. Lui invece era poesia. E questo lo ha reso molto molto celebre in Cina.
Ovviamente quando c'è un suicidio poi fatto in questo modo, ragazzo molto giovane, si sono rincorse, no? le idee su quali potesse essere le interpretazioni, su quali potesse essere i motivi del gesto, chi ha detto. Poi tra l'altro questo accade, non l'abbiamo detto, è molto importante, nel 1989, a poche settimane di distanza dai famosi fatti di Tiananmen del 4 giugno 89, quindi in un contesto anche culturale, politico molto caldo, molto particolare, ecco, può aver influito anche questo, è una delle interpretazioni.
Penso di sì, anche perché Heitz era conosciuto in ambiente accademico, era conosciuto tra gli studenti, e noi sappiamo che i fatti di Piazza Tiananmen, appunto il 4 giugno del 89, che è anche il tuo compleanno.
Sì, tra l'altro. Non sono nato nel 89, purtroppo.
No,
sarebbe
no,
bello.
Vabbè, ma 4 giugno. Diciamo, è un fatto accaduto. Tutta la tragedia, il massacro, per carica studentesca.
Sì, una rivolta studentesca.
Era tutto nato.
Lui era un professore. Lui, 25 anni, era un professore. Perché se non l'abbiamo detto, questo ragazzo che ha 15 anni.
A 19 diventa professore.
Esatto, che a 15 anni si iscrive all'università, una delle più prestigiose, no, della Cina.
E lui era poverissimo, quindi non aveva nulla, addirittura non aveva i vetri e le finestre. A 4 anni, 5 anni già recitava a memoria centinaia di ideogrammi, cosa veramente impensabile.
Sì, infatti proviene da una zona rurale.
Viene da una zona rurale, figlio di contadini.
Contadini che mi dicevi, scrivi anche nella postfazione, se non ricordo male, del libro di Aiz, Un uomo felice, erano visti malissimo in Cina, erano considerati meno di zero.
Sì.
Forza.
Vabbè,
lavoro.
Anche oggi.
Anche oggi, possiamo dirlo. Vabbè. Diciamo che quello lì è stato un momento
scusa, inciso, ma non solo in Cina.
Non solo in Cina,
la
certo.
Povertà è come se fosse un delitto.
Un po' ovunque, sì. Però in Cina diciamo che colpisce perché ci sono queste forti contraddizioni, sì, contrasti, no? Una Cina comunista ma capitalista.
È tutto di più.
Sì.
Il bello è di più, sì. Il brutto è di più, il bene e il male, idem.
Continueremo a parlare fra pochissimo, adesso mandiamo una canzone di questo poeta, la storia folle di questo poeta, folle però anche bellissima da un certo punto di vista, molto evocativa di questo poeta, 15 anni si iscrive all'università più prestigiosa della Cina, a 19 anni diventa professore di filosofia, docente all'università, a 25 anni decide di suicidarsi buttandosi sui binari di un treno, dopo aver pubblicato qualcosa come, leggevo, 2 milioni di, sì, grammi,
esatto,
cioè praticamente una raccolta, un corpus di opere pazzesco, che poi mi dicevi ci saranno forse, no, delle altre uscite poi più in là,
con calma, di...
anche calma, perché ci hai messo, poi dopo ne parliamo, ci hai messo insomma un bel po' e molto impegno nella insomma, nelle tue giornate, diciamo così, densi, anche perché penso che tradurre in generale, tradurre la poesia in particolare, tradurre la poesia cinese in particolare ancora di più, non deve essere stato facilissimo. Qualcuno mi scrive: quanto mi scoccia dover scendere dalla macchina questa mattina e non scendere dalla poi faremo il podcast lì. Rimani lì che te frega andare a lavorare. Allora, che ascoltiamo adesso? La prima delle tue scelte musicali, andiamo in Cina, insomma, sì, credo, no? Che cosa ascoltiamo?
Xie Tianxiao.
Bello,
bellissima. Questa, non aggiungere altro, non rovinare questo, no, momento,
è vero,
musicale.
Questo è un artista che tu mi dicevi che è un po' il Ligabue o il Vasco, sì, Rossi, alieno di popolarità,
sì,
sì, cinese. Della Cina noi non sappiamo nulla, nemmeno delle star, delle... loro hanno il loro WeChat, hanno proprio un mondo a parte.
Arriveranno.
Sono già in parte un po' arrivati. Comunque,
qualcuno,
vabbè,
diceva, no, la Cina, sì, è vicina.
Infatti,
la Cina è qui.
La Cina è già qui, direi, a questo punto. Però ascoltiamolo, ascoltiamolo. Com'è la pronuncia, scusa?
Lui è Xie Tianxiao, la canzone Long Zhong Niao.
Ah, ok, perfetto. Ho capito tutto. Sarebbe Uccello in gabbia, però, secondo me, da quello che hai,
sì,
detto.
C'era, giusto.
C'era, tra parentesi, tradotto in inglese. Non so il cinese, purtroppo. Raccontando oggi una storia pazzesca, storia di Ai Zi, un poeta cinese morto, suicida nel 1989, uscita finalmente in Italia grazie a Francesco De Luca e ai ragazzi del vecchio editore, un corpus, una piccola raccolta, piccola ma insomma cospicua, 80 dicevi, 80,
sì,
poesie, Francesco, di Ai Zi, che sono un po', diciamo così, una sorta di primo best of della sua, di prima antologia, della sua lunga, corposa produzione, da poeta, una vita pazzesca, assurda, durata soltanto 25 anni. Intanto abbiamo ascoltato una delle tue scelte. Puoi ripetere fuori che io la pronuncia cinese, il nome di questo artista che abbiamo appena ascoltato?
Lui Xie Tianxiao.
Ok, perfetto. Qualcuno ci scrive: magari facesse una canzone così, in cinese, il povero Ligabue. Insomma, questo è un altro discorso. Roberto ci scrive: preso, già comprato il libro su Amazon, ci manda anche la foto, lo screenshot. Ecco, mandateci bravi gli screenshot che avete comprato il libro. Ti invieremo un'email qui su Amazon, proveremo a inviare il tuo ordine al più presto. Preso, storia incredibile. Dom scrive: una domanda forse stupida, ma cantando non vengono stravolti i delle parole? Come fanno a cantare conservando
parte
il
sì, è vero. Sono stravolti, però ovviamente c'è una logica interna che ti fa comprendere tutto.
Qualcuno ha shazammato il brano, grande Tian Xiao, il caro Shazam l'ha trovato per fortuna grazie a Stakic, grazie Radio Rock, no, grazie a Francesco De Luca. Mentre parla di questo poeta cinese mi viene in mente Sara Kin e mi domando perché un ragazzo con tanto talento pensi e attui il suicidio. Io a volte ci penso, ma credo sia normale, per me non nulla di speciale, ma lui aveva talento e coraggio, perché ci vuole coraggio a uccidersi, non facile. Beh, ma di quelli che avevano talento, dopo ascolteremo un altro, di quelli che aveva talento e ha deciso di porre fine alla sua vita. Credo che l'incidenza sia forte, maggiore rispetto ai cosiddetti normodotati, diciamo così, no?
Sì.
Quindi poi perché è successo non lo sapremo
mai rispondere, ma sicuramente è un fuoco talmente intenso che era poco gestibile anche da lui stesso.
Senti, prima di mandare alla pubblicità, vogliamo sentire in cinese una delle poesie di ovviamente per i tanti all'ascolto che sanno il cinese sapranno
gli altri, le parole e il suono.
Gli altri voglio far sentire il suono di questa poesia, sì, no? Voglio la musicalità in qualche modo. Quindi cosa ci leggi? Leggiamo una che scegli tu, insomma, una poesia magari rappresentativa, tanto non capiremo nulla, ma insomma
Però sarà bello.
A me piace leggere Davanti al mare sboccia la primavera in cinese.
Sì.
Tra l'altro il primo verso è il verso che ho utilizzato per chiamare,
per dare il titolo all'antologia. Tra l'altro, Alessandro, poi se vuoi possiamo, se tu vuoi, poi la leggi tu in Sanno di Rocchi o Marizio, insomma, sì, leggete, sì, voi che
We Are the World,
facciamo sì. Io, sì, un pezzo per uno, no, tu la in cinese e poi noi ce la leggiamo anche in italiano, vai.
Ok. Mian chao da hai chun nuan hua kai zong ming tian qi 做一个幸福的人，喂马劈柴周游世界，从明天起关心粮食和蔬菜，我有一所房子，面朝大海春暖花开，从明天起和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。 那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人，跟每一条河、每一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市获得幸福。我只愿。 面朝大海春暖花开. Scritta il 13 gennaio dell'89.
13 gennaio 1989, quindi qualche settimana prima di uccidersi. Ragazzi, vi assicuro, io insomma un pochino di poesia l'ho letta, Francesco più di me, però vi assicuro che qui siamo di fronte a un poeta, perché dicevamo anche ieri siamo stati a cena insieme, scrivere poesie è una cosa, essere poeti è un'altra, no? Le poesie le possono scrivere tutti o quasi, essere poeti è un'altra roba. Vogliamo provare a leggerla in italiano? La stessa poesia, questa era per sentire un po' come suona, la musicalità. Ragazzi, qui a The Rock Show facciamo pure questa cosa.
L'ho capita, prendo il testo giusto per non sbagliare.
Potresti anche leggerla e tradurla direttamente dal cinese. Sì, diciamo,
no? Volevo fare, però esatto. Ho trovato carino non interrompere.
Vai.
Davanti al mare sboccia la primavera. Da domani sarò un uomo felice, nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo. Da domani penserò al grano e alla verdura. Ho una casa davanti al mare, sboccia la primavera. Da domani scriverò a ogni parente, dirò loro quanto sono felice. La felicità a me raccontata dal fulmine, io la dirò a ogni uomo, a ogni fiume, ogni montagna, darò un dolce nome. Sconosciuto, benedico anche te. Desidero tu abbia un radioso futuro. Desidero coroni i tuoi sogni d'amore. Desidero tu trovi gioia in questo mondo. Io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.
Bene, questa è una delle poesie che trovate nel libro Un uomo felice, Aiz. In realtà si scrive I-Z, lo faccio lo spelling con l'H davanti per coloro che lo stanno cercando magari su internet, edito dalle edizioni del vecchio editore. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo ancora a chiacchierare un po' insieme. Doors con 5-2-1, Waiting for the Sun. Dunque, stiamo parlando di un libro consigliatissimo, ragazzi, un libro di poesia. Anche se non siete grandi lettori, grandi amanti della poesia, riscopritela grazie a questi grandi poeti. Aiz, si scrive H-A-I, staccato Z, Un uomo felice, edito da del vecchio editore.
Che ringraziamo, un grandissimo lavoro.
Che stanno facendo un grande lavoro su culturale, ma poi tra l'altro ti devo dire, abbiamo messo i Doors, no? Jim Morrison, allora, ecco, bellissimo. Jim Morrison non si è suicidato, però effettivamente poi a quei livelli chi può dirlo, no? Nel senso che quando arrivi poi a certe, no, e muori in una vasca di un albergo di Parigi, dove, cioè un tratto comunque, no, di coscienza, di consapevolezza, forse c'è pure, no, che può finire così. Ma dicevamo che figura mitica, leggendaria, è diventata poi AIDS dopo un po' alla Jim Morrison, pellegrinaggio a Parigi sulla tomba di Jim Morrison, quindi pellegrinaggi, persona,
candele, incensi, poesie, pianti, musiche sulla tomba di AIDS,
quindi un simbolo quasi, no? Un simbolo
sì, assolutamente.
Tra l'altro, tra le varie componenti, io tra l'altro vi consiglio di leggere le sue poesie, ma di leggere avidamente la postfazione, in cui tutte le note, diciamo, che ci sono, tra cui la postfazione scritta da Francesco, che è qui con noi oggi, perché mette, appunto, abbiamo detto, un primo spiraglio, no? Poi sarebbe bello leggere proprio una bella, la prossima volta di fare una bella biografia su questo poeta, scritta proprio perché, proprio per snocciolare tutti gli eventi un po' della sua vita. Abbiamo detto cosa può averlo spinto a 25 anni al suicidio, questo grande poeta. Abbiamo citato alcuni casi, qualcuno ha detto una delusione d'amore anche può aver influito, eccetera. Poi c'era invece questa...
Personalmente penso non sia possibile non sia... un personaggio come con la genialità di Heitz si possa essere ucciso per una, cioè, era solo tra virgolette, sì, per amore di una, di un essere umano.
Sì, perché sappiamo che lui ha avuto delle, diciamo così, degli innamoramenti, almeno di quattro sì, donne, sì, sì, che sì, però non lo ricambiavano, evidentemente.
Non era molto bello, la verità, era un po' bassetto, con la faccia tonda, un po' la Doraemon con gli occhialoni,
quelli
era
quadrati,
timido, era timido, quindi non è che questo non è proprio il massimo del casanovismo.
Sì. E poi appunto qualche giorno prima aveva ricevuto notizia, no, che il suo primo amore si era sposato e stava partendo,
sì,
stava andando via
a cercare fortuna in America.
E quindi questo può aver qualcuno dice fatto da detonatore per la decisione finale, o perlomeno per la tempistica. Però in realtà c'è un'altra traccia interessante, che è questa del, adesso la pronuncia, di questa disciplina orientale, diciamo così, come si dice, Qigong.
Qigong in italiano.
Ok, Qigong. Che può aver, secondo alcuni, può averlo spinto a degli stati così di consapevolezza estrema, che possono però aver portato anche delle allucinazioni uditive. Sì. Di che si tratta? Che cos'è questa?
È una tecnica orientale basata sul controllo del respiro. Non sono però un esperto di Qigong, quindi non magari.
Vabbè, tanto non manco noi,
non
quindi
se ne frega. No, non l'ho praticato.
Amico,
no,
perché siamo ignoranti, tu potresti creare
quello che te pare.
Io so che scuole di Qigong vi sentono tutti i giorni.
Sì, sì, sono parecchie scuole di Qigong che ci sentono, almeno due o tre scuole di Qigong che ci sentono tutti i giorni.
Non vorrei deluderli, insomma.
Sì, Qigong.
Sì. Qigong. E controllo...
Li sentiamo comunque.
Ciao. E quindi attraverso il controllo del respiro l'obiettivo è raggiungere stati, un po' come la meditazione, stati superiori di coscienza, che portano poi anche a avere percezioni molto intense, reali o no, poi dai, sì. Questo è un discorso molto lungo, sì. E effettivamente sembra che gli studiosi abbiano riscontrato un'incidenza alta di allucinazioni visive e uditive tra chi pratica in maniera eccessiva il Qigong.
Lui aveva queste allucinazioni
oggi, probabilmente. Vabbè,
vuoi le allucinazioni? Però lui aveva queste allucinazioni che non gli permettevano di lavorare.
Sì, lui sentiva una voce che lo disturbava, sì, nell'ultimo periodo della sua vita, che lo disturbava e non gli permetteva di scrivere. E lui, sì, ovviamente viveva per scrivere, sì, quindi certo, si disturbava, anche perché scriveva poi la notte. Ci dobbiamo immaginare, ci sarebbe da dire tantissimo su Heitz, veramente, questo è solo, come dicevi tu, uno spiraglio.
Sì.
Scriveva, immaginate, in questa zona residenziale, costruita recentemente, allora,
all'epoca, sì,
all'epoca, fuori Pechino, in questa, poi chi è stato in Cina lo sa, si immagina. Quindi non c'era nulla, tutto devastato, tutta terra, vento, sabbia che saliva anche dal Gobi col vento del nord. E lui, poeta, che camminava in questo nulla apocalittico, Ridley Scottiano, sì, la notte si chiudeva nella sua stanza, senza niente, non aveva la radio, non aveva televisione, era poverissimo, dava tutti i soldi alla famiglia per aiutarli,
sì,
e scriveva. Scriveva con questa voce che nell'ultimo periodo della vita
lo disturbava.
Sì, anche questo fatto della voce, questo fatto della voce, sì, è un tratto comune, sì, del genio, sì, non è l'unico
Beh, l'elemento disturbante di Kurt Cobain, sì. Si parlava che poi tra poco ascolteremo, si parlava, lui aveva dei grossissimi dolori addominali causati non si sa bene da cose, e lui dice che questi dolori poi nella parte finale della sua vita gli hanno reso impossibile fare qualsiasi cosa, quindi aveva questi fortissimi dolori che alla fine l'avrebbero, insomma, uno fa 2 più 2, ma in realtà è molto più complessa la natura. Però quest'uomo, che questo ragazzo di 25 anni, professore a 25 anni di filosofia, che vive in questo contesto che ha appena descritto Francesco, senza radio, senza televisione, senza niente, e scrive, lui però conosceva
tutta la notte, fino al mattino.
Tutta la notte, lui conosceva però la letteratura occidentale, cioè non molto era bene. Uno che immerso nel mondo cinese e basta, a lui piaceva la letteratura dell'uomo sostanzialmente.
Sì.
Piaceva la poesia anche di poeti stranieri, no?
Infatti, assolutamente. Infatti, quando si è suicidato, aveva con sé 4 libri. Ed è emblematico anche sottolineare il fatto che fossero 4 libri occidentali.
Sì.
Non aveva con sé un libro di Lu Xun, non so, uno scrittore famoso cinese della prima metà del Novecento. Non aveva un Pasolini cinese. No, giusto per citarne uno molto sì. famoso, aveva 4 autori occidentali, aveva Thoreau, aveva Conrad.
Tra l'altro è bello, no? Cioè è bello, è tragico, però insomma, pensa che è arrivato lì, ha trovato questo corpo, però ha trovato questo biglietto e una sacca con 4 libri.
Con 4 libri.
Quindi la Bibbia che tu stai leggendo, la sacra Bibbia. Allora, senti, qualcuno ci scrive, vabbè, quando tornerò a lavorare lo comprerò, e siamo a 2. Poi Mala ci scrive, buongiorno, sono felicissima di ascoltare il cinese Radio Rock. Anche io ho studiato cinese e ho vissuto 3 anni a Chongqing.
Chongqing.
Ok, siete fantastici, l'ho acquistato. E poi ci scrive il suo nome cinese, che adesso se tu Alessandro metti il messaggio di Mala, lo facciamo pronunciare a Francesco, perché io chiaramente per me so dei vermicini, quindi non riesco a capire
Mala.
Ah, Mala, giusto, allora lo sapevo pure io. Mala è scritto pure in italiano. Mala che vuol dire poi?
Ma vuol dire canapa.
Sì.
E la è piccante.
Canapa piccante.
Mala, però Mala, perché c'è un riferimento al fatto che lei sta a Chongqing.
Sì.
Vedi? A Chongqing c'è un piatto tipico di Chongqing che è l'hot pot, huoguo, che ragazzi è un qualcosa di erotico.
Sì.
Che proprio è una cosa, le donne svengono.
Sì.
Ed è Mala, cioè è molto piccante, ma che è un gusto che noi non usiamo in Occidente, è anestetizzante. Sono dei semi. Che ti addormentano la lingua.
Pazzesco. Non sappiamo niente.
Posso fare
sappiamo
una niente. Vai, una domanda,
proprio a livello di traduzione, no? Sì. Tradurre una lingua che espressa in ideogrammi e va bene, però che porta con sé dei significati simbolici che appunto possono essere letti a diversi strati. Insomma, quanto è complicato?
Dovete sapere le espressioni del volto di Francesco. Tu dicevi che sei stato praticamente per 3 mesi 10 ore al giorno murato, altro che
è bello saperlo, poi sì. è ripagare anche il lavoro,
come diciamo prima, no? Già tradurre la poesia è difficile, tradurre la poesia proprio, cinese, insomma.
Ma poi la poesia di Heitz, che effettivamente a tratti arriva a stati di misticismo tali che ti succhiano e poi tu devi tornare indietro. E quindi
altro che significato e significante qui.
Sì,
davvero
pazzesco.
Tanto.
Magari ha fatto qualcuno ci scrive, Nico. Magari ha fatto come John Notvate, scusate la pronuncia, no, John Notvate, che si è suicidato una volta raggiunto il suo obiettivo di vita prefissato. Ci sono quelli che dicono: ormai ho fatto quello che dovevo fare, cioè ho raggiunto il mio obiettivo, basta. E ci sono quelli anche, poi il suicidio è anche, ragazzi, un grido di dolore a volte, no? di un'uscita di sicurezza. Quindi non è che sempre per forza vuol dire che hai compiuto quello che dovevi compiere.
C'è un'altra considerazione. L'accennavamo prima.
Sì.
Qualche mese dopo Tiananmen.
Sì.
Lui da intellettuale, perché lui era un intellettuale, un uomo di grandissima cultura, un giovane di grandissima cultura, di grandissima sensibilità, e probabilmente aveva anche dei poteri particolari. Cosa che noi ormai non consideriamo più nella vita. Alcuni che consideriamo pazzi magari non sono pazzi, sono soltanto sensitivi, forse.
Cioè tutto molto
certo. Ormai riduciamo tutto perché è comodo ridurre tutto. Era come com'era facile o com'era difficile per uno come lui vivere in una Cina che andava verso una trasformazione totale come quella dell'89. Poi c'è stato il muro di Berlino, c'è stato Tiananmen, quindi l'89 è stato veramente un anno che ha sprigionato delle energie che i più sensibili forse non riuscivano a gestire.
Certo. Certo.
Perché in alcuni anni succedono cose così importanti?
Beh, non a caso comunque nella sua opera c'è questo ritorno proprio, lo accennava Maurizio prima, alla terra, no? Il cosiddetto panismo, cioè no, questo...
Quello che dicono tutti i grandi oggi, è quello che dicono... Ma allora, se noi... Scusa che t'ho interrotto.
No, no, vai, vai.
No, nel senso, noi spesso parliamo di grandi autori, però li leggiamo, li osanniamo.
Sì.
E non li ascoltiamo.
Sì, certo.
Cioè, cosa dicono questi grandi autori?
Non li capiamo.
Non li capiamo. Perché ci fa comodo, noi li facciamo nostri perché siamo egoisti. Dice, questo è mio, l'ha letto Proust. Sì. Ah, quindi è mio Proust. No, ma che diceva Proust? Che certo. Diceva Heitz? Che diceva Pasolini? Che dicevano tutti i grandi autori? Perché non li ascoltiamo? E questa è la grande domanda.
Sì.
Sinceramente mi faccio anch'io, non lo so.
Sì, no, 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 infatti è comune la cosa. Intanto qua scrivono acquistato, stiamo a 4, dunque questa chi è?
Guarda che alla
Lia.
Fine ti chiede le percentuali, Emilio, io te lo dico.
Esempio, capito?
Scamalissimo.
In Cina dicono che se non è piccante non è buono, adoro. Poi mi sono collegato da poco, ma la storia di questo poeta è interessantissima, sicuramente l'avete detto mille volte, ma qual è il suo nome? Ripetiamo il nome.
Heitz.
Heitz, si scrive appunto I con l'H davanti, Z, e la raccolta di cui stiamo parlando è Un uomo felice, del vecchio editore. Anche Tiziano mi manda lo screenshot, grazie, che ha acquistato, grazie, il libro Un uomo felice. Sì, il tema del però il tema della io adesso vorrei far ascoltare una canzone, però facciamo ascoltare, vabbè, Kurt Cobain, insomma, in Nirvana. Prima hai scelto i Doors non a caso perché sono uno dei tuoi gruppi preferiti, no? Nirvana, Man Who Sold the World, perché? Dall'Unplugged in New York, perché?
Kurt Cobain secondo me è un altro genio e penso che potrebbe essere anche piaciuto, cioè qualora Heitz avesse sentito Kurt Cobain magari
sì, moriva proprio mentre in Nirvana, no? Arrivavano, uscivano, no? Uscivano con le loro prime cose e lui moriva.
Amici geni, farli incontrare virtualmente a Radio Rock oggi.
Sarebbe sì, esatto, si incontrano virtualmente oggi a Radio Rock. The Man Who Sold the World, Nirvana di Kurt Cobain, poi torniamo, ne leggiamo un'altra di poesia, poi ci dobbiamo salutare, poi chiuderemo con i Metallica, vabbè, comunque le richieste, le scelte musicali del nostro Francesco De Luca, che è il nostro ospite quest'oggi. Due cose importanti. Allora, la prima, stiamo abbattendo un po' anche di pregiudizi, parlavamo anche fuori onda, un po' di pregiudizi legati alla cultura cinese, perché dei cinesi, ma non solo dei cinesi e della Cina, in generale probabilmente di quello, tutto quello che è lontano da noi e che non conosciamo, abbiamo una visione stereotipata, monolitica, manichea, no? Bianco nero. Invece la Cina è sfumature, è toni di grigio, è contraddizioni, come dicevamo prima. Quindi intanto cominciamo a entrare su questo tema qui, molto importante. Poi ragazzi, oggi stiamo vendendo chi dice che la poesia non si vende, oggi stiamo vendendo libri di poesia. Io dico, ma in quale altra
che
radio
meraviglia, meraviglia.
ti rendi conto? Allora, no, questo per dire che innanzitutto non è vero che la gente non è interessata a leggere poesie. Tra l'altro qui c'è una storia,
dipende che cosa si pubblica,
dipende da cosa si pubblica, sì, è verissimo. E tra l'altro qui leggete un poeta con la lettera maiuscola, io mi fido. Allora, ho ricevuto, poi tu lo sai Francesco, io dico quello che penso.
Ma scusa,
mi mandi,
scusa.
Sì.
Ma lo sai che non lo voleva pubblicare nessuno
questo libro?
Sì. Ci ho messo 2 anni.
Ma perché è poesia?
Ecco perché,
perché era
poesia cinese.
I poeti sono scomodi.
Sì.
Ovviamente io non sono come Heitz, ci mancherebbe altro, però comunque ho sempre scritto poesia e letto poesia dagli anni 90, io sono del 79 e è difficile dire, sai, sono un poeta, perché non si dice, cioè non si può dire, non lo dico, però sei scomodo e quindi non si pubblicano,
perché hanno il coraggio di parlare
poesia
della morte,
perché sì, hanno coraggio di pensare parlare, sì, costantemente H24 alla morte, e quindi danno una valenza diversa a tutto il resto della vita, ogni singolo minuto.
Certo,
sono scomodo. Scusa.
Ci siamo riusciti però, grazie, sì. Ci sei riuscito grazie a Del Vecchio, noi siamo riusciti però a vendere un po' di copie, no, per questo, per dimostrazione del fatto che se ci sono delle cose di qualità, poi insomma, a volte, non sempre, però a volte la qualità viene premiata. Io ho il mio guru di riferimento, che è Alessandro D'Alessandro, che se all'ascolto saluto, a cui ho mandato subito, anzi ci siamo visti per un pranzo, e ho detto: Sandro, leggi questa, questa raccolta di poesie e dimmi se per te è poesia. Lui l'ha sfogliata un po', poi mi ha detto: mo lasci sto libro qualche giorno che voglio leggere. E papà ha detto: questa non solo è poesia, questo è un poeta con la P maiuscola. E quindi mi ha aiutato anche a capire determinate cose. Per esempio il tema della morte, del suicidio. Cioè è come se lui l'avesse in qualche modo interiorizzato nella sua poesia. È presente e proiettato già nel futuro. È come se lui fosse contemporaneamente vivo e già morto, no? Nella
My
sua opera.
My only friend, the end.
Esatto, e torniamo a Jim Morrison. Oh, una domanda. La madre è molto presente nelle poesie di Heitz. Il padre no, però il padre non lo nomina quasi mai. La madre, che tra l'altro è ancora viva, quindi sì, c'è un rapporto,
che si è commossa tantissimo per il fatto che abbiamo pubblicato in Italia questo libro, e mi ha commosso a sua, quindi stavamo piangendo tutti.
Bisognerebbe andare in Cina e conoscerla a questo punto. Lui aveva tre fratelli.
Tre fratelli minori,
vivi.
Tra l'altro uno ha scritto una bella lettera all'Italia perché questo libro tra l'altro nasce per commemorare come commemorazione del trentennale della sua morte. Quindi sì, 89-2019,
certo.
E poi per il cinquantennale dei rapporti culturali Italia-Cina.
Quindi c'era un rapporto con la madre, un rapporto molto forte, immagino, no?
Sì,
perché la madre è molto presente nella sua opera.
L'amava molto.
Vabbè,
semplicemente.
Adesso, se si faranno altri lavori su questo poeta, bisognerà andare a conoscere anche la mamma, magari andare a conoscere i fratelli.
Abbiamo diverse idee, sì.
Infatti.
A parte il coronavirus che ha bloccato un po' le cose.
Certo.
Vabbè, non dico nulla.
No, vabbè, ci sarà un seguito.
Sì,
diciamo,
tornerai, no? Un seguito.
Tornerai a raccontarci a raccontarci delle altre cose. Va bene, io purtroppo qui starei a parlare. Per esempio, c'era il tema. Qualcuno mi suggeriva, per esempio, il tema del potere, no? Del potere in Cina in quegli anni. Lui non parla. Apparentemente non parla di politica nelle sue poesie, no? Non c'è il tema della politica intesa come appunto riferimento diretto, no? Però quanto poi per esempio io pensavo, rubo un minuto, due minuti a Tatiana e Boris che stanno arrivando. Io pensavo, per esempio, alla Russia, no? Cioè in Russia c'era questo rapporto molto spaccato. Adesso non so come era in Cina, magari Francesco ci può spiegare. Rispetto al potere, cioè c'era il potere istituzionale che creava, diciamo così, intellettuali di corte che valevano zero, che erano quasi sempre, come dire, quelli che piacevano al potente di turno, allo Stalin di turno, che, no? E poi c'era il potere alternativo, quello dei samizdat, quello del traffico clandestino di manoscritti e di... cioè Anna Akhmatova, no? Che raccontava che lei invitava a casa le amiche per leggere loro le poesie, e cosa faceva? Le faceva sedere, le offriva loro un tè, le parlava di cose frivole, e poi nel frattempo passava un foglio con una poesia. Loro leggevano la poesia, ma non la potevano leggere a voce alta, perché la casa era controllata, c'erano cimici dappertutto. A Akhmatova le prendono il figlio e lo portano in galera, solo per andare contro di lei. Le passano un foglio, lei... L'amica legge la poesia, Anna Akhmatova riprende il foglio e lo brucia. Questa era la circolazione, la cultura in Russia. Allora, in Cina come funziona? Hai un'idea di che tipo di contesto ci può essere stato rispetto al potere?
Posso rispondere in maniera anche un po' cinese, cioè non rispondendo,
sì,
direttamente. Posso dire che quando ad esempio sono andato a studiare in Cina all'università, c'erano ancora le cimici nelle stanze destinate agli studenti stranieri.
Ah.
Perché comunque, cioè, attive o non attive non lo potremo sapere, però nell'89 ad esempio Trentin, che citavo prima, che era uno degli studenti che si trovavano a Pechino dopo Piazza Tiananmen, era super controllatissimo. Gli occidentali super controllatissimi, figuriamoci gli intellettuali cinesi.
Certo.
Possiamo ricordare Liu Xiaobo, che è un grande poeta e scrittore cinese che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura e per la pace, per dirne una.
Sì.
E lui sta in galera. È stato in galera ed è morto, poi si è ammalato, quindi non ha avuto vita facile. In Cina ci sono ancora i Laogai, i campi di riabilitazione al lavoro. Ci sono ancora scritte maoiste sulle montagne in Tibet. C'è la questione tibetana, c'è la questione del Xinjiang. Ci sono tante questioni. Quindi la risposta è che, come diceva Gu Chang, che è un altro grandissimo poeta cinese, morto pure lui purtroppo suicida, e facciamoci una domanda: perché i grandi si eliminano?
Sì.
E lui diceva che i poeti in Cina ballavano con le catene. Quindi questa bella immagine di una danza anche dickensiana.
Beh, molto bella.
Però di questi poeti che incapaci di liberarsi. E in quegli anni, quando uscì Heights, spuntavano fiori di tutte le stagioni. E Heights era uno di questi. Insomma,
non a caso parlava della primavera.
È una prima apertura, anche perché appunto poi c'erano altre figure attorno a Heights che magari poi approfondiremo se farai altri libri e se te ne occuperai ancora, come immagino che sarà. Francesco De Luca è stato con noi quest'oggi, abbiamo rubato qualche minuto a Boris e Tatiana, ma ne valeva assolutamente la pena. Ci chiedono di ripetere il titolo del libro, si chiama Un uomo felice, pubblicato da Del Vecchio Editore. Heights è il poeta di cui abbiamo parlato quest'oggi, è scritto H-A-I staccato Z. Grazie Francesco per essere stato con noi. Chiudiamo con la pubblicità, ma chiediamo poi a Tatiana e Boris di programmare l'ultima tua scelta musicale, che è un ritorno al passato con i Metallica di Fade to Black, che ci sta però anche un po' con l'argomento che abbiamo trattato oggi, quindi l'ascolteremo dopo la pubblicità. Grazie a tutti, The Rock Show ritorna domani alle 6, ciao.
Radio Rock Podcast,
tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.